Ciao cari amici, recentemente ho letto alcuni approfondimenti che condividono diversi esperti, diversi analisti qua in Occidente. Alcuni di questi esperti analisti sono ovviamente esperti delle forze armate da divano e quindi raccontano delle bagianate dall'inizio di questa guerra. Chiaramente cercano di semplicemente fare creare degli scoop, condividere le informazioni scandalose pur di attirare attenzione ai loro canali. Alla fine niente di quello che loro hanno cercato di condividere in questi anni si è verificato, si è realizzato in prima linea. Di solito questi esperti, a parte giocare con PlayStation e masturbare sul divano della mamma guardando i film porno americani, non sono in grado di fare nient'altro. E quindi stiamo parlando ovviamente di gente che blatera di ciò che non conosce. Loro adesso stanno diffondendo una informazione che a mio avviso le è stata indicata da agenda anglosassone. In pratica loro stanno cercando di convincere gli occidentali, le persone che si informano in rete e diffondere l'informazione secondo la quale l'offensiva russa al nord, l'offensiva che va in direzione di Kharkov, è un'offensiva fallita, è un'operazione militare fallita. I russi volevano fare un blitzkrieg in 48 ore, prendere tutte le città e arrivare a Kiev, non sono riusciti. Quindi ascoltare queste persone, innanzitutto, si capisce che loro non possiedono le informazioni reali su ciò che sta accadendo sul campo e anche, inizialmente non hanno capito, assolutamente niente, del, senso dell'operazione dei russi. Perché rappresentano questa operazione come una sorta di appunto blitzkrieg, un movimento veloce che doveva in tempo di una settimana occupare tutti i territori. Ovviamente questa gente dice: avete visto, i russi volevano prendere tutti questi territori sotto il loro controllo in pochi giorni, non sono riusciti perché eroico esercito ucraino li ha fermati, adesso loro sono bloccati, adesso corrono indietro, adesso scappano, adesso le linee russe vengono abbandonate. Raccontano un sacco di bagionate. Inizialmente, quando noi parliamo dell'offensiva su Kharkov, innanzitutto i russi non hanno mai affermato che vogliono occupare la stessa città di Kharkov. Diciamo, queste analisi fanno gli analisti, gli esperti russi che riescono a prevedere a lungo termine il senso di un'operazione del genere, non un obiettivo a breve termine. Ogni obiettivo strategico, come sapete bene, se voi avete mai letto un libro di strategia militare, un semplice anche manuale, io ad esempio consiglio a tutti quelli che aprono la bocca e blaterano sull'esercito russo, prima di farlo io consiglio di leggere almeno un libro sovietico sulla strategia, sulla tattica dell'esercito. Ci sono diversi manuali, alcuni forse sono stati tradotti anche in inglese, non penso che si trovino in italiano, però già in lingua inglese si trova qualcosa. Leggetelo e così capirete le basi del pensiero strategico. Quindi, quando noi parliamo di una strategia militare, ci sono due tipi di obiettivi, cioè obiettivi a breve termine e obiettivi a lungo termine. Obiettivo a breve termine che cos'è? Quando voi muovete una forza militare, che può essere un'unità tattica, un gruppo tattico, un raggruppamento, un'armata, dipende dalla situazione in cui voi siete coinvolti, voi avete innanzitutto obiettivo primario. Qual è l'obiettivo primario, obiettivo a breve termine? È quello in cui si svolge effettivamente, fisicamente, la vostra operazione. E questo voi state realizzando dal momento in cui si muove il vostro esercito. Però la strategia, come anche qualsiasi azione umana, azione umana, non parlo di azione scellerata, azione istintiva o riflessiva, parlo di un'azione pensata, equilibrata e programmata. Questa azione ha anche una previsione di passi successivi, come quando si gioca a scacchi. Di solito un bravo giocatore a scacchi prevede diverse mosse proprie e del suo avversario, diciamo, prevedendo queste mosse riesce a strutturare la strategia del proprio gioco. Su questo, in grandi linee, si basa la bellezza degli scacchi. Con la propria mente ragionare, ipotizzare diversi scenari e prevedere le azioni del tuo avversario, e in qualche maniera creare delle trappole, creare delle mosse false per poi, diciamo, fare una mossa vittoriosa che vi porta alla vittoria. Stessa cosa anche avviene nella strategia militare. Quando voi muovete l'esercito verso una città, verso un luogo dove state affrontando un altro esercito, state facendo diverse mosse tattiche strategiche per mettere in difficoltà questo esercito, per eliminare la forza fisica dei militari, per distruggere i gruppi corazzati, oppure l'artiglieria, oppure danneggiare gli aerei. Quando voi state facendo queste mosse, voi in realtà state già pensando di quello che succederà a lungo termine. Se voi andate verso una direzione, vuol dire che state già preparando la strategia per agire dalla posizione che le vostre forze prenderanno in futuro alla fine dell'operazione che state conducendo. Quindi, quando la vostra operazione che state conducendo arriverà alla fine, e voi vi troverete nella situazione in cui potete chiamare l'operazione conclusa, voi avete già un piano pronto, avete già l'esercito preparato, avete già tutte le mosse fatte per poter proseguire, per andare verso l'obiettivo prossimo. L'obiettivo a lungo termine a questo punto diventa l'obiettivo primario e si crea un altro obiettivo a lungo termine che si trova dopo il nuovo obiettivo a breve termine. Così funziona la strategia. E ovviamente quando noi parliamo dei russi e di ciò che loro stanno facendo muovendosi verso Kharkov, è molto riduttivo dire stesso presidente Putin ha affermato che non voglio prendere Kharkov, ma certo che lui lo afferma. Cosa pensavate? Che lui vi dirà che lui vuole prendere Kharkov, Kiev e arrivare alla frontiera con la Polonia? È chiaro che lui adesso non dirà queste cose e per come è fatto Putin, che è un grande stratega e scacchista, lui a parte che ama giocare agli scacchi, ma lui dimostra anche di essere un abile interpretatore, interprete, perdonatemi per il mio italiano, lui abilmente applica il metodo di gioco agli scacchi alla situazione strategica. Questo è grande abilità di Putin. Lui ha dimostrato più di una volta di essere capace di farlo. E quindi non pensate che uno come Putin adesso vi racconterà tutto in 448, quali sono le sue mosse, quali sono le sue intenzioni, come lui pensa di agire in Ucraina. Lui non lo fa mai. Lui quando parla di sue azioni in Ucraina, guardate, lui parla solo di obiettivi a breve termine. Lui non racconta quelli che sono gli obiettivi finali, mai. Lui dice: obiettivo finale è finire questa guerra, cioè fa in maniera molto generalizzata, dire tutto e dire niente, finire la guerra, evitare che soffrano le persone. noi difendiamo gli interessi dei nostri cittadini, bla 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 e così via. Fine. Lui non dice noi vogliamo prendere entro 2024 un tot di città, no, questa cosa lui non racconta. E anche così adesso, quando si è mosso l'esercito russo verso nella direzione di Kharkov, qual è stata la sua dichiarazione? L'esercito è stato mosso per creare una zona cuscinetto per evitare che gli ucraini dalla zona del confine tra Ucraina e la Russia possano colpire il territorio russo. Quindi noi entriamo sul territorio ucraino, dobbiamo creare una zona di 20, 30, 40 km, una zona cuscinetto dalla quale gli ucraini non possono bombardare la regione di Belgorod. Questa è la variante ufficiale. I russi sono mossi con un gruppo tattico molto particolare. Perché particolare? Perché si tratta di un'operazione offensiva che viene svolta, come anche in altre parti di fronte, con numero ristretto dei militari. Cioè i russi appositamente non mandano in queste operazioni i gruppi numerosi dei militari. Perché loro fanno così? Motivi sono due. Uno, perché la strategia dei russi è quella di fare una guerra lenta per risparmiare i civili. Questo io ho già spiegato diverse volte. Putin lo ha detto, lo ha ordinato ai militari di evitare di coinvolgere i civili in gran numero nelle situazioni belliche. Loro russi sanno benissimo che gli ucraini, essendo imparato dalla CIA, dai terroristi dell'ISIS, tra l'altro terroristi dell'ISIS fanno parte dell'esercito ucraino. Io ricordo sempre a tutti, andate a vedere la storia del battaglione di Sheikho Mansur, che fa parte dell'esercito ucraino. Andate a vedere la storia della prima integrazione, dei primi riparti dei terroristi dell'ISIS venuti dalla Siria all'interno dei battaglioni nazisti ucraini svolta da Dmitro Yarosh. Dmitro Yarosh è rappresentante diretto del capo di tutti i nazisti ucraini che si chiama Andriy Parubi, tra l'altro è quella persona che Laura Boldrini ha incontrato in Italia, l'ha portato a Montecitorio, le ha dato un enorme peso politico, addirittura ha dichiarato tramite l'ANSA di essere in sintonia con lui. Pensate, una persona che qua in Italia racconta a tutti che lei è di sinistra, canta le canzoncine a Bella Ciao a 1º maggio, racconta quanto è importante di essere antifascisti e partigiani, poi in realtà nella vita politica reale dà questo enorme servizio e sostegno a un vero e proprio nazista con le mani macchiate di sangue, perché vi ricordo i nazisti ucraini guidati da Andriy Parubi già nel 1992, quando lui era giovanissimo, in Transnistria, nel paese dove sono nato e cresciuto io, hanno massacrato un sacco di gente, hanno partecipato alle operazioni di sterminio della popolazione russa e questa è la realtà oggettiva, non sono mie opinioni, è ciò che è successo. Lo stesso i nazisti ucraini hanno fatto anche durante la prima e la seconda guerra cecena in Cecenia, dove loro hanno sostenuto i terroristi che massacravano il popolo ceceno, massacravano anche i russi, e quindi con questa gente Laura Boldrini, diciamo, ha fatto amicizia e le ha dato appoggio politico. Quindi immaginate che sinistra che abbiamo noi in Italia. Comunque, questi personaggi, quindi quelli dell'ISIS ci sono in Ucraina, per questo ucraini applicano le loro metodologie. La metodologia più diffusa, usare i civili come scudi umani. Prendono una città, impediscono ai civili di uscire dalla città, li dispongono nei palazzi dove loro fanno le loro roccaforti e evitano che contro i palazzi arrivano le bombe e vengono colpiti con l'artiglieria pesante. Russi sanno benissimo questa cosa, loro hanno un sistema di informazione che lavora alla grande, quindi sanno benissimo che bisogna andare piano e questo modo di fare la guerra che ormai è molto tecnologica, dove vengono utilizzati i droni, dove la presenza numerica di reparti corazzati in prima linea non solo non significano molto, ma possono essere anche un danno. Quindi dove reparti corazzati devono essere gestiti in un modo diverso, dove ogni mezzo corazzato viene affiancato da un gruppo di fanteria e viene utilizzato con operatori dei droni, con copertura aerea, copertura di artiglieria. Questo è un nuovo modo di fare la guerra. E quindi quello che stanno facendo i russi, utilizzando questa tattica, è proprio sviluppare nuove strategie, prendere nuove esperienze per poter applicarle più avanti, perché i russi comunque sono convinti che questa è solo la prima guerra. Ci saranno altre guerre, probabilmente ci sarà una guerra scatenata sul territorio della Polonia, dove i russi dovranno comunque anche intervenire là, probabilmente utilizzando anche armi nucleari tattiche a questo punto, perché sarà una guerra diretta contro la NATO e qua non si tratterà più di linee rosse, qua si andrà a colpire fino alla distruzione del nemico. E i russi hanno bisogno di avere un esercito pronto per questo nuovo tipo di guerra che ci sarà. Per questo motivo, ciò che sta accadendo adesso in prima linea si può anche interpretare come una grande scuola che i russi fanno, un grande addestramento che i russi fanno per il proprio esercito, per formare militari operativi nel proprio esercito per poter dopo affrontare altre guerre più pericolose. E per questo motivo non agiscono in gran numero. A loro non serve la velocità o la quantità di territorio preso in breve termine. A loro serve la qualità di preparazione dei loro militari e ridurre le perdite. I russi riducono le perdite al minimo e questo si vede da come dal rapporto, da come si sprofonda la prima linea in Ucraina. Gli ucraini non solo muoiono, ma anche si arrendono in tanti, in gran numero. I russi vanno avanti. Lo fanno non perché, come dicono alcuni russi in massa, arrivano e diciamo come nella seconda guerra mondiale, in alcuni casi centinaia di migliaia di russi muoiono per prendere una mezza città. Questo non avviene. I russi hanno preso Avdiivka, hanno preso anche adesso stanno prendendo Chasiv-Yar, mettendo sempre meno reparti operativi in prima linea e agendo sempre di più utilizzando le armi tecnologiche. Questa è la cosa importante. E quindi quando noi parliamo di senso di ciò che sta avvenendo, sicuramente per adesso l'obiettivo a breve termine dei russi è di prendere città come Volchansk, la cittadina come Lipsy e creare questa linea di cuscinetto attorno alla zona di Kharkov. Russi hanno già dimostrato di essere pronti a sfondare su altre linee. Sono entrate le unità russe l'altro giorno a est da Volchansk, hanno preso parecchio territorio subito. Questo dimostra che i russi allungano la linea dell'intervento. Stessa cosa, i russi hanno dimostrato quando hanno cominciato di distruggere le linee di mine, dei campi minati, nella direzione di Sumy. Quando un esercito utilizza l'artiglieria, gli apparecchi aerei, i droni per demolire le strutture ingegneristiche, per demolire i campi minati in una direzione, vuol dire che loro o adesso o più avanti avanzeranno in quella direzione. Quindi i russi si stanno preparando nella direzione di Sumy, cioè vuol dire a ovest dalla direzione in cui loro si muovono adesso. Loro stanno preparando lo spazio per allargamento. Questo indica che russi sono mossi con un gruppo tattico, una certa quantità di persone all'inizio, ma li stanno aumentando, cioè arrivano da una parte, arrivano dall'altra, stanno preparando allargamento a ovest. Questo vuol dire che i russi piano piano inseriranno in quella direzione sempre più persone, sempre più mezzi, sempre più tecnica militare. Tra l'altro, ieri i russi hanno portato molto vicino alla città di Volchansk i sistemi di lancio multiplo dei razzi reattivi non guidati con testata termobarica TOS-1, che si chiamano anche sistemi lanciafiamme pesanti Sansepok, la stessa cosa, e hanno portato i sistemi di mortai a grosso calibro che si chiamano Tulpan, e poi hanno portato altri sistemi di artiglieria classici obici semoventi, obici semoventi pesanti come Malka, hanno portato i obici trainanti da campo, hanno portati i sistemi di lancio multiplo di razzi reattivi non guidati Grad, e con questa roba hanno cominciato a distruggere le zone nei quali i militari ucraini all'interno della città di Volchansk hanno provato di creare una specie di zona di difesa. I russi hanno dimostrato di essere pronti a demolire metro dopo metro la presa di posizione all'interno della zona urbana da parte dell'esercito ucraino e muovere il loro esercito dopo la preparazione di artiglieria. Questa è una cosa molto importante che si faceva raramente prima, ma adesso si fa su larga scala, perché i russi in questo modo stanno dimostrando che aumentano la loro pressione sul fronte ucraino. Dall'altro canto, fronte ucraino in difficoltà. Hanno tolto una brigata dalla direzione di Lipze, un intero battaglione hanno tolto anche dalla direzione di Kharkov perché si arrendevano ai russi, ormai i comandanti ucraini non si fidano di loro. La logistica è distrutta, demolita. Ci sono stati mandati nella zona di Kharkov, le persone che sono state tolte dalla zona di Kherson, i gruppi speciali che sono arrivati da Odessa, che di solito venivano impegnati solo nelle operazioni speciali, adesso li buttano nelle trincee come la fanteria. Un caos allucinante, reparti che non sono in grado di collaborare tra di loro, e questa è la cosa più grave perché i militari ucraini non fanno quello che in Russia si chiama боевое слаживание, che significa la unità di combattimento, cioè quando diversi gruppi tattici agiscono, imparano ad agire insieme. Questa è una cosa molto importante per la qualità del lavoro di un esercito, quando tutti quanti sanno cosa fanno, ognuno ha il suo compito e quando non c'è caos. Nell'esercito ucraino purtroppo c'è caos, purtroppo per loro. Spesso mancano le comunicazioni, hanno paura di comunicare perché i russi le ascoltano, interpretano e poi colpiscono, fanno fatica ad agire insieme perché spesso diversi reparti militari ucraini che si trovano in prima linea non riescono a comunicare al comando a tempo reale la situazione attuale, quindi il comando le dà compiti sapendo della loro situazione, le cose che non corrispondono alla situazione reale. Cioè magari un reparto in una mattinata si trova in un punto, comando lo sa, nel pomeriggio arriva un ordine operativo, però il reparto si è già indietreggiato di 500 metri. E quindi riparto deve svolgere un ordine operativo che però non corrisponde alla realtà oggettiva sul campo. Questo succede spesso in Ucraina e questa è la malattia principale dei reparti ucraini, la mancanza di rapida comunicazione tra i reparti con il comando. E tutto questo ci porta verso il degrado, verso crollo del fronte, mancanza di ma anche operazioni riuscite. Guardate tutte le operazioni di controffensiva tattica che fanno i militari ucraini in prima linea. Sono tutti falliti. Loro non riescono neanche a creare neanche una controffensiva tattica. Cosa vuol dire controffensiva tattica? Riprendere una casa, una via, riprendere una zona della città. A Volchansk hanno fatto 2-3 controffensive al giorno, negli ultimi 3 giorni, tutti quanti sono falliti e sono finiti, diciamo, sono trasformati in una specie di massacro dell'esercito ucraino. I militari ucraini semplicemente hanno perso le loro vite in questi assalti, che loro sempre ucraini li chiamano assalti alla carne, non sono i russi che hanno fatto questo nome a queste operazioni, sono gli ucraini che hanno chiamato ciò che loro fanno assalti alla carne, perché loro, come una carne dal macello, che si buttano contro i russi e i russi le massacrano. Questo comandante, diciamo, ucraino ha fatto un bel rapporto al suo superiore dicendo: io ho ordinato un contrattacco, guardate come sono bravo. E quelli poi hanno comunicato il rapporto a Zelensky. Zelensky di sera ai suoi concittadini ha detto: state tranquilli, non vi preoccupate, i nostri contrattaccando. In realtà i loro sono già massacrati, uccisi. I russi hanno già preso posizione dove loro si trovavano prima, quindi il contrattacco è completamente fallito e tutto è finito. Però l'idiozia della, anche del modo di comunicare degli occidentali, è che in Occidente viene considerato il successo l'iniziativa sul campo. Cioè, se voi avete fatto contrattacco, indipendentemente dal fatto se siete sopravvissuti, il contrattacco è andato bene o male, è una buona notizia. E la propaganda occidentale lo comunica come una vittoria. E poi ci sono dei cretini qua su YouTube che si riempiono di questi rapporti idioti dalla prima linea, da nazi ucraini che raccontano: noi stiamo contrattaccando qua, stiamo contrattaccando là, e questi dicono: esercito russo in difficoltà. Dove in difficoltà? Cioè, fatemi vedere una direzione dove i russi sono in difficoltà. Sfondano ovunque. Sfondano con piccole forze, con le forze addirittura minori. Loro sono in minoranza rispetto alla quantità degli uomini, però hanno maggioranza dal punto di vista di artiglieria, aviazione, sistemi di artiglieria a razzo, sistemi missilistici. E anche, diciamo, in alcune zone utilizzano abilmente i droni. In alcune zone, invece, i droni da parte ucraina sono superiori ai droni russi. Perché? Perché gli ucraini, non avendo aviazione, non avendo artiglieria, non avendo decenti sistemi di artiglieria a razzo, sono costretti di compensare almeno in parte con i droni quelle mancanze. Non riescono, non si può compensare con un drone FPV la mancanza di una divisione di artiglieria. Non si fa la guerra di controbatteria con un drone FPV. Si fanno altre operazioni, si può creare dei seri danni al nemico, rallentare la sua avanzata, però se il nemico ha una divisione di artiglieria e per 3 giorni di seguito vi bombarda, come ad esempio è successo di recente a Klishevka, dove gli ucraini sono scappati via a gambe levate perché sono stati decimati da artiglieria, voi non, con i droni non potete fare niente, perché quando arriva il momento di fare un fuoco di controbatteria, voi non siete in grado di farlo perché i vostri obici sono vecchi rotti, obici che vi hanno consegnato gli statunitensi ormai sono esauriti, non ci avete più le munizioni, non siete comunque in grado di anche strutturare bene un lavoro di artiglieria, perché siete degli imbecilli, perché non avete imparato un tubo dell'esercito sovietico, americani vi hanno insegnato male. Unica cosa che potevate fare è schierare i vostri obici quando avete avuto possibilità di essere sulle alture dominanti nel Donbass, e da lì veramente potevate gestire da anni questa situazione, perché per buttare fuori da alture una divisione di artiglieria serve uno sforzo enorme. Però i russi comunque sono riusciti di fare, perché non perché i russi sono forti, ma perché gli ucraini sono comportati, perdonatemi, da imbecilli perfetti. Hanno scoperto il lavoro di di logistica. Hanno impostato male il lavoro di logistica. I russi hanno interrotto tutte strade della logistica alle colline, tutte colline importanti che sono caduti in questi mesi nelle mani dei russi, sono caduti attraverso un unico sistema di azione. Cioè i russi non hanno inventato niente di nuovo. Sono arrivati, hanno preso le colline in semicerchio, hanno massacrato tutte le strade, tutti i percorsi che la logistica ucraina fa per portare a queste colline le munizioni, i viveri e tutto, e sono sgonfiati come palloncini. Questo è il senso dell'azione dell'esercito russo. Agiscono bene non perché loro sono superiori chissà cosa, o usano strategie che le ha suggerito qualche supermente universale. No, semplicemente perché dall'altra parte ci sono degli imbecilli, dall'altra parte c'è la NATO che non capisce un tubo. La NATO non ha ancora imparato che quando si dà agli ucraini un carro armato, questo carro armato di buono, gli dovete mettere una cavolo di griglia sopra, di griglia antidrone. Cosa vi costa? Voi schierate in prima linea un mezzo che costa decine di milioni di dollari. Ma cavolo, ma pagare a un mezzo alcolizzato saldatore ucraino, dargli $100 e dire: zio, ci fai una griglia di ferro sopra la torretta? Così un drone FPV russo non ci brucia sto cavolo di carro che costa decine di milioni di dollari. Ci fai, ci puoi fare? Io sono sicuro che il saldatore ucraino, se gli date una bottiglia di vodka, $100, vi salda la griglia attorno a tutto quel cavolo di carro armato. No, niente, non sono arrivati a questo. Non sono arrivati, cioè non riesco, sono degli imbecilli. Io sono sicuro che nella NATO ci sono degli imbecilli. Non hanno ancora capito il livello di guerra che stanno facendo, non sanno che cosa succede in prima linea. Quando io ieri ho condiviso un altro carro armato della NATO bruciato dai russi. Amici, un altro Leopard 2A6, un carro nuovo che anche questo costa decine di milioni di dollari, schierato in prima linea. Andate a vedere il video, l'ho pubblicato sul mio canale privato Telegram. Amici, nessun tipo di difesa. I russi vi hanno già bruciato decine di quei carri armati. Avete capito che intanto i russi non vi hanno paura, anzi, non vedono l'ora di trovare uno di questi carri in prima linea per bruciarlo, perché in Russia ci sono gli uomini facoltosi, gli uomini d'affari, che pagano ai militari russi per la distruzione di ogni carro armato. È una specie di lotteria. Distruggi un carro armato e ti becchi un sacco di soldi. Quindi i russi non hanno paura, li cercano, vanno in giro a cercare dove cavolo è sto Abrams o Leopard perché lo voglio bruciare. Questa è la situazione. Quindi difendeteli. Sapete che i russi hanno dei missili anticarro. Per missili anticarro funziona molto bene la grata laterale e i blocchi di difesa dinamica. Non ce l'avete blocchi della difesa dinamica sovietica, ma ce l'avete tantissimi. Metteteli su quei cavolo di carri americani o tedeschi. È chiaro che non piacerà agli americani e ai tedeschi, perché ovviamente hanno dei mezzi che costano decine di milioni e voi mettete i vecchi blocchi sovietici, ma solo così riuscirete a proteggerli. Niente, nessuna protezione, nessuna griglia, nessun blocco di difesa dinamica. Russi ieri hanno preso l'ennesimo Leopard, sbam, una botta, saltato in aria. Io ho condiviso video sul mio canale privato Telegram, andate a vedere. Quando questo succede ormai da più di un anno, questo non è più, non si può più chiamare sfortuna, errore oppure incidente. Questa, cari amici, è l'imbecillità di chi continua a mettere sul campo i mezzi non protetti. L'imbecillità di chi continua a non vedere chiaramente la realtà oggettiva. Nessuno ha paura di vostri cari. I vostri cari non reggono i missili reattivi guidati dai sistemi russi come Ptur, Karnet, Fagot. Ne hanno, i russi ne hanno decine di questi sistemi e li usano per qualsiasi cosa. I russi hanno talmente tanti sistemi di missili guidati anticarro che li usano anche per colpire le posizioni di mitragliatrice ucraina. Cioè, se c'è da qualche parte un mitragliatore ucraino, i russi senza problemi lo colpiscono con i razzi Ptur, che sono stati creati per colpire carro armato, però possono anche colpire un nido di mitragliatore. Russi distruggono le posizioni di mitragliatori con missili da carri armati. E voi, sapendo queste cose, sapendo che loro ne hanno tantissimi di questi missili, continuate a mandare in prima linea i mezzi non difesi. Siete imbecilli. Questa è l'imbecillità. E l'imbecillità dei comandanti sul campo si paga con la vita dei soldati e con la distruzione dei mezzi. Ciò che noi stiamo vedendo. Quindi, cari amici, quando voi vi domandate cosa succede nella direzione di Kherson, in che situazione si trovano i russi, stanno avanzando. Stanno sistematicamente demolendo l'esercito ucraino. Reparti ucraini, nonostante diciamo i rinforzi che vengono tolti da diversi settori del fronte e mandati là in 448, non riescono a resistere. Si tratta di una rotta del fronte. I russi in pochi giorni hanno preso più di 200 chilometri quadrati del territorio ucraino e lo stanno conquistando, lo stanno prendendo. Quindi, la città di Kherson non sarà presa in 2 mesi, cari amici. Non è adesso l'obiettivo primario. L'obiettivo primario adesso dei russi è Volchansk e Lipetsk. Una volta preso Volchansk e Lipetsk, i russi potranno arrivare con la loro artiglieria proprio a ridosso della città di Kherson e allora la città di Kherson sarà sistematicamente bombardata da tutte le armi, da tutte le tipologie di artiglieria che i russi ce l'hanno. I russi la prenderanno alla fine. Vedrete che questa cosa durerà a lungo, durerà per mesi, forse per più di un anno. Non sarà nel 2024, sarà nel 2025, ma Kherson cadrà perché i russi, con il potere di fuoco e con le armi di precisione che hanno, distruggeranno tutti gli obiettivi militari ucraini che si trovano sia all'interno della città che al di fuori della città. Ovviamente lasciando che i civili la svuoteranno perché l'assalto veloce alla città, pericoloso per il fatto che all'interno ci sono i civili che non faranno in tempo di fuggire. I russi hanno già dimostrato che vogliono evitare queste cose. E quindi la situazione è questa. Obiettivo primario, Volchansk, Lipetsk, per quali adesso si sta combattendo e quali stanno crollando. Ogni notte i russi prendono sempre un pezzo, ogni giorno i russi prendono sempre un pezzo. Questa notte sono avanzati di 500 metri. Oggi loro si sono avanzati sicuramente per altri qualche centinaio di metri, hanno preso altra via, altro passaggio, altra piazza e così via. Fra una settimana, fra 2 settimane, gli ucraini saranno fuori da questi luoghi. Questa è la realtà oggettiva, ciò che sta succedendo. Non credete a degli imbecilli che vi raccontano le cose che non stanno neanche vicino alla realtà. Quindi, obiettivo primario, Volchansk-Lipetsk, obiettivo a lungo termine, sicuramente Kharkov e anche Sumy, io metterei come uno degli obiettivi a lungo termine. Perché i russi stanno muovendo anche nella direzione di Sumy. E questa sarà la direzione delle prossime lunghe e future battaglie. Però l'esercito russo non è in difficoltà, l'esercito russo ha l'iniziativa su tutta la linea di fronte, sta avanzando e la cosa sicura è che l'esercito russo ha l'intenzione di non fermarsi. Questa è la cosa sicura, ciò che loro hanno dimostrato. Loro non vogliono fare le linee difensive, loro non vogliono fare più la guerra di posizione, loro si muovono in una lenta ma sempre attiva linea offensiva. Loro non fanno più le operazioni di guerra tra le posizioni, di guerra posizionale. Si tratta di un'offensiva, questo è poco ma sicuro. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione. Se volete approfondire le informazioni che il nostro mainstream occidentale non vi racconta, che cerca di censurare, strumentalizzare oppure nascondere, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Io condivido tantissima informazione, ogni giorno più di 100 aggiornamenti tra video, foto, materiale dalla prima linea, materiale dalle retrovie, da tutto il mondo, economia, geopolitica, politica, tutto quello che riguarda anche la Russia, ciò che arriva dalla Russia, le notizie russe, ovviamente non diffusa da noi. Tutto questo troverete sul mio canale. Vi invito di abbonarvi, unirvi già a migliaia di persone che ci sono lì per creare un'opinione obiettiva su ciò che succede sia in Ucraina che nel resto del mondo. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, vi invito di approfondire la lettura e farmi sapere poi dopo cosa ne pensate nei vostri commenti. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo per me è molto importante per continuare con il mio lavoro qua su YouTube. Vi ringrazio di tutto, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.